Un saluto da Sergio Benoni, benvenuti sui 96.8 di Radio X per una puntata estemporanea di Extra Live, ma oggi era veramente necessario aprire i nostri microfoni per una diretta, perché stanno succedendo tante cose intorno a noi. Alcune di queste cose vengono annunciate all'Universo Mondo proprio qui al Radio X Social Club, e una di queste è la prossima edizione del Festival Smart Cityness, che si svolgerà proprio questo weekend qui all'Exma. E non potevamo ovviamente non invitare oggi, dopo la conferenza stampa che si è svolta questa mattina qui al Radio X Social Club, Stefano Gregorini e suo fratello Daniele. Buongiorno, benvenuti, benvenuti a Radio X.
Ciao.
E con un ospite che poi ci introdurranno per spiegarci che cosa succederà quest'anno a Smart Cityness, questo festival sulla città intelligente.
Città e territorio intelligente, sì, quest'anno innanzitutto questo cambio di luogo. Eravamo al ghetto fino allo scorso anno, approdiamo qui.
Beh, anche perché vi avrei tolto il saluto a questo punto.
Dopo se non l'aveste 4 anni era d'obbligo, d'altronde la nostra finestra ormai da 2 anni su Radio X, parliamo di territorio, parliamo di innovazione, e ovviamente ci faceva assolutamente piacere rafforzare anche quella che appunto la partnership con la radio innanzitutto, e poi ovviamente anche
con questo spazio
In questo spazio che è uno dei luoghi, diciamo uno dei luoghi principali in città di proprio di esposizione, quindi un festival che propone varie esposizioni dall'arte all'impresa al territorio nel suo insieme, ovviamente anche per questioni proprio spaziali, perché il ghetto iniziava ad essere piccolo, doveva approdare in un luogo più ampio. Quindi ecco che questo weekend 22-23 settembre l'Exma sarà interamente animato dal festival, in una 2 giorni che mantiene quella che è il suo impianto tradizionale, cioè il fatto di avere accanto a tutta una serie di approfondimenti tematici e di conferenze anche laboratori, quindi chiamare proprio la cittadinanza a mettere le mani in pasta tra virgolette in quelli che sono un sacco di temi, da appunto attività legate alla manualità, penso ai laboratori di tessitura, quello di collage, quello di panificazione, a laboratori invece più tecnologici, ICT agroalimentare, quello curato da GeoInfoLab, quindi anche il GIS, come sta evolvendo il GIS, quanto è importante.
Cos'è il GIS? Scusate.
Geographic Information System, quindi tutto ciò che riguarda fondamentalmente
le informazioni georeferenziate.
Sì, per dare delle subito anche, pensate ad esempio quando vi trovate in un territorio, fate una foto, la geolocalizzate, quella è un'azione se vogliamo anche di geolocalizzazione, informazione, perché poi sempre più esistono anche delle piattaforme che collezionano tutte queste banche dati, questi appunto queste informazioni che permettono anche di leggere il territorio e di avere informazioni in più. E anche appunto di questo si parlerà, come sta evolvendo anche questo.
Ecco, tema. Leggere il territorio, hai detto. Leggere il territorio è una, diciamo, delle missioni che vi siete dati quando avete iniziato l'avventura di Smart Cityness, che era quanto tempo fa, Stefano?
Era 5 anni fa. Guarda, tutto nasce tra l'altro dalla partecipazione ad un altro evento. Ero con una collega, eravamo andati a Bologna alla Smart City Exhibition, quindi 6 anni fa, e Urban Center era appena nato in realtà, e decidemmo di organizzare un festival, e quindi dandogli una chiave di festival proprio su questi temi, su quelli che sono i temi dello sviluppo del territorio. Solitamente i festival sono molto settoriali, no? Musica, cinema, letteratura. Questo è un festival ibrido, perché mettiamo insieme davvero tante cose, e questo è un po' anche la sua missione, cioè presentare quella che oggi è anche la contemporaneità, che è fatta sempre più di connessioni, di ibridazioni, di incontri tra linguaggi, tra forme, anche perché insomma in un'economia che cambia, in un mondo che cambia, queste sono cose sempre più importanti, quindi cerchiamo di farlo anche in una cornice,
ecco, ed è un festival che si rivolge anche a soggetti diversi, perché si rivolge ovviamente ai cittadini, alle persone che vogliono venire a vivere queste 2 giornate di full immersion, ma poi si rivolge alle associazioni, si rivolge alle imprese, si rivolge alle comunità, insomma a tanti soggetti economici e comunque anche culturali della nostra società. Difatti un punto, diciamo, sempre più rilevante all'interno di Smart Cityness occupa il discorso artistico. Difatti Daniele, che è un po' dei due Gregorini, è l'artista. Che cosa ci porterà quest'anno di bello Smart Cityness dal punto di vista proprio artistico?
Dunque, Smart Cityness ogni anno facciamo una mostra.
L'abbiamo fatta al Chiostro di Architettura, al Ghetto degli Ebrei, all'ex Vetreria Pirri, e quest'anno insomma affrontiamo l'Exma,
che è il luogo di mostre per eccellenza,
che è il luogo di mostre,
sarà stata una bella sfida insomma.
Sì, soprattutto insomma organizzare questa due giorni, anche una mostra di due giorni dopo la bellissima mostra che ha accolto l'Exma dei Santissimi, insomma
è una bella sfida, una sfida nella sfida,
sì. Comunque praticamente tutto l'Exma sarà occupato da interventi artistici. Accogliamo una mostra dell'Osservatorio Nazionale della Street Art qui in Torretta. Ci saranno degli interventi negli spazi esterni, nello specifico Nina Castle, Andrea Columbu e Yuban interverranno negli spazi esterni. Ci saranno distribuiti anche delle opere, sempre ovviamente con filo di senso, legate sempre al tema che è invece trasformazione al singolare, non al plurale, che poi accompagneranno nelle sale dei lavoratori e delle conferenze. Poi avrà un cuore proprio a fianco all'Expo di aziende e artigianato che c'è nella sala dell'Exma. Lì avrà un cuore, ci sarà secondo me una bella mostra con dei bei nomi, ecco, anche da tutta la regione. Abbiamo coinvolto due artisti dal sassarese, due dal nuorese, e poi ecco abbiamo coinvolto Parattissima Cagliari, che è stata una bella manifestazione che c'è stata quest'agosto in città. E ovviamente gli artisti del nostro network home, che quasi tutti ecco, hanno realizzato un'opera per l'appunto a tema trasformazione.
Ecco, io vorrei segnalare un'altra cosa, sempre di carattere artistico, che è in programma sabato, perché è una cosa che mette insieme tra l'altro musica e arti visive, perché c'è Crisa che fa una cosa insieme a Maurizio Corda sulle musiche del nuovo progetto musicale di Maurizio Corda, e quindi sarà un live musicale, ma insomma con degli interventi artistici in diretta di Crisa. L'appuntamento è per sabato sera, però insomma vi suggeriamo di vivere veramente questo weekend intenso dalla mattina alla sera qui all'Exma con Smart Cityness 2018. Facciamo una piccola pausa musicale, poi entriamo anche in uno dei grandi temi di questa edizione, che è il tema del Mediterraneo. Avete qui un ospite che seguirà uno dei progetti dedicati proprio a questo tema, e ne parliamo. Ancora un minuto di musica e poi ritorniamo.
We'll be right back.
Abbassiamo la musica. Nubian Twist, un pezzo afrobeat che ci introduce in un'atmosfera africana. Non a caso parliamo di Mediterraneo adesso. Ne parliamo con Emanuele Cabras, che ha curato per questa edizione di Smart Cityness una conferenza proprio su questo tema, su questi temi legati alla cooperazione nel Mediterraneo.
Sì, ciao a tutti, io rappresento l'associazione Open Med, che con Urban Center collabora già dall'anno scorso, e quest'anno abbiamo deciso insieme di fare un evento più importante sul tema del Mediterraneo. Noi ci occupiamo proprio di questo, di accompagnare processi di cooperazione, di collaborazione tra enti e persone dell'Europa e persone del sud del Mediterraneo. Vogliamo offrire uno sguardo diverso sul Mediterraneo, questo è un po' il tema. Oggi si parla tanto di Mediterraneo per l'emergenza migratoria, ma in realtà esistono già delle esperienze di collaborazione con quei territori in cui si parla invece di cose belle, possiamo dire così. Quindi noi nel nostro evento, che si terrà sabato mattina alle 10, affronteremo tre temi centrali insieme a degli ospiti anche stranieri di riguardo. Un tema è quello dei finanziamenti, quindi di dove trovare le risorse
per sviluppare progetti di cooperazione,
per sviluppare progetti insieme ai nostri amici tunisini, egiziani, marocchini e così via. E abbiamo chiamato un nostro caro amico e collega egiziano che è un esperto di questo tema. L'altro tema sarà quello dei trasporti e della logistica nel Mediterraneo. La Sardegna, diciamo, per la sua posizione può giocare un ruolo strategico, e quindi il Gianfranco Fancella, che è un trasportista dell'Università di Cagliari, dialogherà con un esperto del porto di Barcellona e dialogherà anche con il pubblico per capire quali sono le prospettive in questo ambito. E poi una terza eccellenza sarda, che è quella della moneta complementare di Sardex, che ci racconterà come intendono proiettarsi sul Mediterraneo. Tutte queste tre belle cose, almeno noi le consideriamo tale, speriamo che anche chi parteciperà le trovi così interessanti. Poi le metteremo sul piatto ai nostri politici con un dibattito finale durante il quale ci confronteremo per capire se la politica è pronta ad andare oltre l'emergenza migratoria.
Sì, oltre gli slogan, oltre le frasi fatte, insomma, fare veramente delle cose. Questo è uno dei momenti di approfondimento di questa edizione di Smart Cityness, un momento che guarda appunto oltre anche i confini della città e anche del territorio della Sardegna, però ce ne sono di diversi, e io chiedo a Stefano Gregorini di darci qualche piccolo spunto. Sì. Poi rimandiamo ovviamente tutti al vostro sito per avere il programma di dettaglio e anche l'elenco di tutte le imprese e le realtà che daranno un contributo a questa edizione di Smart Cityness, però diamo due o tre segnalazioni.
Guarda, io parto da un termine che ha usato Emanuele adesso, è quello di collaborazione. Quindi Smart Cityness da sempre, da subito, nasce come festival che promuove la collaborazione come anche modello, come pratica per creare anche sviluppo locale. Quindi collaborazione all'interno del territorio, quindi mettere insieme istituzioni, società civile, impresa, farli dialogare, farli approfondire, e ovviamente anche collaborazione guardando al Mediterraneo e all'Europa. Uso questo termine perché ritorna un po' in tanti appuntamenti, ritorna nell'appuntamento serale del sabato, dove Transparency International parlerà di fondi europei, di come vengono utilizzati nei nostri territori. Ci sarà il GAL del Sulcis, ci sarà la regione, ci saranno anche i vincitori di un progetto, di una mostra fotografica, anzi altro contenuto che sarà in esposizione al festival. La domenica mattina ci sarà invece un momento di presentazione anche di Food Coop, che è un progetto anche lì, se vogliamo, di collaborazione, che sta portando alla nascita di una cooperativa di comunità che vuole dar vita a riattivare delle terre inutilizzate per dare proprio anche dei canali commerciali di vendita di prodotti locali su circuiti costruiti. C'è il momento poi serale arte e cultura per i territori, quindi arte non come come, come dire, quadro che ti appendi
come fatto ornamentale,
come spilletta. Noi crediamo che l'arte abbia un ruolo importantissimo, e la cultura ovviamente nel suo insieme, nel generare cambiamenti anche nelle nostre comunità, nei nostri territori. Quindi abbiamo deciso di invitare Luca Borriello, che è appunto il presidente di Inward, di questo osservatorio nazionale, che dialogherà appunto con Daniele e con Ivo Serafino Fenu, altro animatore dei nostri territori. Quindi se vogliamo, questa collaborazione sia tra i partecipanti nelle sue varie forme, sia ovviamente fa da filo conduttore anche ai vari approfondimenti, sia anche i laboratori, perché poi i laboratori sono davvero tanti, alcuni sono già sold out, però sul sito smartcitiness.it trovate tutta la lista dei laboratori, alcuni hanno ancora alcuni posti, le conferenze ne abbiamo parlato, dell'arte ugualmente, no, dimenticavo di parlare anche del contenuto che quest'anno è forte, dell'agroalimentare, c'è una partnership con Coldiretti per cui avremo 10 realtà della campagna amica, quindi sabato mattina, perché verranno dal pomeriggio loro, perché sabato mattina sono impegnati in altra parte, però da sabato pomeriggio alla domenica sera potrete anche acquistare delle belle marmellate, dei prodotti dei nostri territori che saranno anch'essi in esposizione qui all'Exma. E poi ovviamente anche gli Oscar Green, quindi che cosa sta producendo, quali sono le innovazioni nell'agroalimentare nel nostro territorio. Ci sarà CTM invece, un'altra sezione che presenta tutte le novità, le innovazioni dall'infomobilità ad altro. Il CRS4, che è impegnato in un progetto importante che è Tessuto Digitale Metropolitano, che si sviluppa proprio nella città metropolitana di Cagliari. Quindi ecco, la varietà è ampia, i temi sono tanti, i contenuti pure, insomma dovete arrivare dalla mattina e andare via la sera.
A notte fonda. Sì, noi siamo sicuri che questa rassegna qui all'Exma troverà anche la sua cornice ideale, perché questa è veramente una piazza. Noi lo vediamo molto bene quando si ospitano rassegne proprio dedicate, per esempio, all'enogastronomia, cioè diventa un luogo di incontro dove la gente viene a assaggiare prodotti, assaggiare i vini, però in questo caso vengono ad assaggiare idee, la cosa mi piace ancora, idee, visioni, a confrontarsi, a parlare. La piazza nella storia del nostro paese è anche questo, è Agorà, il luogo dove ci si scambia opinioni, no?
Sì, ma infatti Smart Cities vuole diventare sempre di più anche una piattaforma generatrice anche di idee di dibattito, cioè uscire dal concetto dell'evento, se vogliamo, spot una volta all'anno, che poi diventa però attivatore di tante dinamiche interessanti che poi si sviluppano durante l'anno, perché tanti dei progetti che poi sono nati anche all'interno del festival stanno crescendo, e questa è la sua missione: non essere un evento vetrina, non ci interessa essere questo, ci interessa proprio diventare, se vogliamo, testimoni del cambiamento nei nostri territori, ma anche di dare un tracciato ben preciso.
Tu usavi una parola stamattina in conferenza stampa, generatori, che generatori, mi è piaciuto molto. Siamo, sì, generatori, siete generatori di anche di positività, di voglia di provarci, che mi sembra la cosa fondamentale. Io ringrazio Stefano e Daniele Gregorini e ringrazio anche Emanuele Cabras, che è venuto con loro in studio. In bocca al lupo per Smart Cities. Ovviamente noi faremo dei focus con la radio nelle giornate di Smart City qua all'Exma, con gli ospiti, con i protagonisti. Continuate a seguirci e andiamo avanti adesso con il nostro programma di oggi. Ciao,
grazie,
grazie. E siamo contenti di ospitare in una di queste nostre estemporanee dirette che anticipano l'inizio del vero e proprio palinsesto di Radio X, una storia che è venuta a raccontarci Francesca Sassu, che saluto. Benvenuta.
Ciao.
Allora, Francesca Sassu è una professionista che si occupa di progetti culturali e in questi giorni è impegnata con un bellissimo progetto di residenza artistica che prende le mosse a pochi chilometri da Cagliari, a Guspini. Raccontaci un po'.
Esatto. Sì, siamo qui a Guspini per due settimane fino al 30 settembre e abbiamo invitato, ho invitato tre artiste a soggiornare in questo paese all'interno di una casa campidanese che ci è stata offerta da due abitanti di Guspini. In realtà vivono a Cagliari, ma la casa, insomma, ce l'avevano da tempo, era la casa dei nonni e volevano che diventasse uno spazio per l'arte.
Un luogo creativo. Ecco, sì. Tu ti occupi prevalentemente di arti visive nei tuoi progetti, cioè è quello che, diciamo, è l'ambito nel quale ti senti più a tuo agio.
Sì.
Mi dicevi che questo progetto di residenza artistica è, diciamo, il primo step di un progetto più articolato, di un'associazione che sta iniziando a muovere i suoi passi. E che cosa è il, diciamo, il focus di questo progetto?
Sì, il progetto si chiama Noce Fresca, è una startup di prossima costituzione su cui sto lavorando da un po'. In realtà l'obiettivo sarebbe quello di far diventare la Sardegna una tappa per gli artisti e i creativi di tutto il mondo per sostare qui, per realizzare nuove produzioni o fare semplicemente ricerca. Questo è già possibile in tante... ci sono tante opportunità in Sardegna, ma non ce n'è una stabile tutto l'anno. Questo sarebbe quello che mi piacerebbe
soprattutto
fare.
Manca, come dire, un protocollo, cioè manca un modo di farla questa cosa, perché tutti quanti noi che lavoriamo un po' nel settore della creatività, dell'arte, abbiamo amici che vengono da fuori e rimangono ogni volta stupiti della bellezza dei luoghi di questa isola e di come siano anche adatti e in qualche modo anche stimolanti per la creatività questi luoghi della Sardegna. Però il problema è poi dopo trasformare questo in qualcosa di più strutturato, no?
Sì.
E questo è il lavoro che fanno le persone come te, cioè chi si occupa di management culturale. Qual è il passaggio che bisogna fare per passare dalla bella visione a costruire qualcosa che poi sia ripetibile anche in contesti diversi e possa diventare anche una voce economica?
Sì, sicuramente studiare il circuito internazionale, come funziona. Nel mondo ci sono 1500 residenze artistiche, diciamo che funzionano in diversi modi, però ci sono tantissimi stati in Europa o fuori dall'Europa che finanziano e sostengono gli artisti per andare in paesi esteri a fare esperienza. Bisognerebbe attrarre questo tipo di finanziamenti e poi attrarne anche degli altri.
Ecco, il problema è che quasi sempre queste residenze artistiche hanno come punto d'appoggio locale un'istituzione culturale, può essere un piccolo teatro, una scuola di danza, un museo, un centro di produzione culturale. E questo in alcuni territori della Sardegna manca, nel senso che in alcuni paesi credo non ci sia un presidio culturale forte, eppure sono quelli i luoghi dove sarebbe bello portare le persone a lavorare e a creare, come state facendo voi in questi giorni a Guspini. Come si risolve questo problema di mancanza di riferimenti, proprio di strutture, di una rete delle istituzioni culturali nel territorio?
Ma in realtà Noce Fresca intende andare sia dove ci sono già le istituzioni, quindi questi presidi, e arricchire la loro offerta, sia dove proprio non ci sono, e quindi i paesi dove proprio anche i più isolati, vittime di spopolamento, dove non ci sono questi presidi, però dove l'artista può avere una funzione importante.
E dove ci sono
anche
i cittadini e magari ci sono 10 ragazzi che hanno voglia di costituire un'associazione, di prendere una casa come quella che voi state usando in questi giorni a Guspini per ospitare magari un artista in residenza.
Sì.
Ovviamente bisogna sapere come trovare i soldi per portare l'artista là, come riuscire a, diciamo, a far stare in piedi questa operazione, e questo è un po' il vostro mestiere. Mi racconti magari nel dettaglio qualcosa di più di questo bellissimo progetto, ma adesso facciamo una prima pausa musicale.
Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer. And the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors. But it's I who pays the rent for these fingered face out of tuners.
Stiamo parlando con Francesca Sassu qua in studio di un tema che ci sta molto a cuore, che è quello delle residenze artistiche, ovvero di come l'innesto di un momento, di una testimonianza di creatività in un luogo magari in fase di spopolamento, come capita in tanti centri della Sardegna, può generare valore, non solo valore culturale ma anche in prospettiva un valore economico. In questi giorni Francesca con altre sue collaboratrici e collaboratori sta realizzando un progetto molto interessante a Guspini, ne abbiamo accennato nella prima parte della nostra conversazione. C'è già stato un momento pubblico di questo vostro progetto nella giornata di sabato, raccontacelo un po', Francesca.
Sì, sabato, proprio il giorno del nostro arrivo, abbiamo organizzato una cena di benvenuto per le artiste, ma era una cena speciale perché aderisce al progetto europeo di Matera, capitale europea della cultura 2019, si chiama progetto Mamma Mia. Prevede 10.000 cene in tutta Europa, anzi in tutto il mondo, dove...
in contemporanea nella giornata di sabato, esatto, e sì. Quindi voi avete partecipato, avete già messo subito Guspini in una rete straordinaria, sì. Già dal primo giorno.
Sì, esatto.
Una rete di cene, però di cene particolari, di cene, sì, con artisti.
Cene dove il proprietario racconta agli invitati una ricetta familiare, una ricetta che si tramanda da tempo in casa sua e la realizza di fronte a loro e poi...
Quindi si crea immediatamente a tavola, col cibo, una connessione, un'integrazione, una condivisione tra l'esperienza di chi arriva da fuori e la comunità che lo accoglie. Ecco, come si svolgerà nei prossimi giorni questo vostro progetto lì a Guspini?
Sì, allora, qui abbiamo tre artiste, una fotografa che realizza collage, Chiara Caredda, che in questo momento sta invitando gli abitanti del paese a consegnare i loro ricordi, cioè le loro foto in bianco e nero, i loro negativi magari mai stampati, per riportarli alla luce e realizzare un nuovo lavoro con la tecnica del collage. Poi c'è Enza di Lecce da Matera, che è una creatrice culinaria e fotografa, e sabato 22 farà un laboratorio che si chiama Natural Food Creative Experience. Un'esperienza dove si compone una tavola usando 1000 ingredienti che verranno dati, si giocano con i colori del cibo, si fa fotografia della tavola e si conosce il centro storico di Guspini.
Ecco, come la comunità, come ha accolto questo vostro progetto, come vi sta supportando, quante persone siete riusciti a coinvolgere del paese in questo progetto?
La comunità è molto reattiva, abbiamo coinvolto, abbiamo trovato ospitalità sia da parte dell'amministrazione che dagli abitanti. È venuta per esempio una signora a mostrare come si fa un pane tradizionale proprio per la creatrice culinaria Enza di Lecce, che era interessata alle ricette segrete. Oppure abbiamo fatto incontrare la designer Eleonora Todde con un artigiano locale, un tessitore, perché lei vuole realizzare un nuovo tappeto che sia espressione delle storie locali e soprattutto della storia delle miniere di Montevecchio.
Ecco, se qualcuno di quelli che ci stanno ascoltando, incuriosito dalla storia che gli stiamo raccontando, volesse fare quanti chilometri sono da Cagliari a Guspini? una trentina, no? Un poco
forse
più di
un po' di più, sì, forse... sono meno di un'ora.
Vabbè, una scampagnata a Guspini per intercettare uno dei momenti di questa, di questo vostro esperimento, perché di esperimento si tratta. Quando gli consiglieresti di venire?
Allora, sabato 22 per il laboratorio di fotografia e cucina naturale, sono rimasti ancora qualche posto, stanno per finire, e poi il 29 settembre l'evento finale, dove nel cortile di Casa Terra, così si chiama la casa dove siamo, ci sarà, diciamo, la restituzione di quanto è stato fatto, si condividerà l'esperienza degli artisti.
Benissimo, io spero che questa storia vi abbia incuriosito. Ringrazio Francesca per esserci venuta a trovare e avercela raccontata.
Grazie
e a te. Seguiremo anche lo sviluppo delle prossime residenze che organizzerai con la tua startup. Grazie mille,
grazie.
Alla prossima. Ciao.
Ciao.
Un'altra parentesi nel nostro programma di quest'oggi, ma rimaniamo su un tema che in qualche modo è legato alla Sardegna più ancestrale, alla Sardegna dei territori dell'interno. Parliamo infatti di canto a tenore, ma ne parliamo in occasione della produzione, della realizzazione di un film che proprio al canto a tenore è dedicato. E oggi abbiamo con noi gli autori, che sono il regista Davide Melis e diciamo il coautore Sebastiano Pilosu, che saluto, benvenuti a Radio X.
Grazie.
Salutiamo anche noi.
E con voi c'è anche, diciamo, il vostro produttore, che per la Karel, Luca Melis. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, come nasce l'idea di realizzare un prodotto cinematografico come questo, dedicato al canto a tenore? Stiamo parlando non di un cortometraggio, ma di un film vero e proprio, insomma, che avrà una durata di 80 minuti per le sale e di 50 circa per la versione televisiva, quindi di un lavoro di largo respiro. Come nasce l'idea?
Allora, l'idea nasce ormai oltre 5 anni fa, quando io, il regista, insomma, che ho sempre ignorato, colpevolmente ignorato, la musica tradizionale sarda, mi sono ritrovato a ad avere, ad entrarne in contatto lontano dagli aspetti folcloristici, ma nella sua essenza più autentica, in questo caso col canto a tenore, in particolare con il tenore Supramonte di Orgosolo, con cui si è sviluppato un rapporto di conoscenza che poi è, da cui poi è nata un'amicizia. Ripeto, è un ignorante come me, si è ritrovato a comprendere un mondo veramente molto più ampio di quello che è stato raccontato. Infatti poi conoscendo poi la persona con cui è nato questo film, che è Sebastiano Pilosu, che è qui davanti a me, ci siamo anche ritrovati a constatare sul fatto che c'era comunque un vuoto dal punto di vista del racconto, della forma più autentica di questa espressione musicale.
Ecco, espressione musicale che non ha niente a che vedere con il folklore, diciamolo subito. Il canto a tenore è proprio una cosa distante anni luce dal concetto del folklore, anche se spesso compare nelle feste, diciamo, folcloristiche della Sardegna, ma è qualcosa, come dicevamo inizialmente, di profondamente ancestrale, legato alla Sardegna, legato direi quasi proprio al suono naturale di quest'isola. Sebastiano, raccontaci un po' il mistero del canto a tenore e la cosa che vi ha portato a decidere di dedicare un film, una narrazione cinematografica lunga a questo rito del canto a tenore.
Allora, hai detto bene, il canto a tenore ha la sua versione folcloristica, ma questo accade per tutte le forme d'arte o di cultura che provengono dal passato e che nella società moderna sembrano non trovare un loro spazio, vengono relegate in questo spazio quasi virtuale del folklore, in una ricostruzione un po' finta, no, che è il folklore moderno. In realtà il canto a tenore si è mantenuto vivo in tutti i paesi in cui era cantato dal passato, con nuovi protagonisti, rinnovandosi e adattandosi alle nuove realtà, e quindi in una versione moderna assolutamente aderente al tessuto sociale e alla vita dei suoi praticanti, al di fuori di tutto quello che la parte spettacolare che magari emerge e il grande pubblico conosce.
Ecco, canto a tenore che resiste nella vita dei piccoli centri, nonostante tutto, mi viene da dire, perché non è una cosa, voglio dire, così facile, così semplice, comporta anche un apprendistato molto lungo e faticoso, mi dicono gli esperti. Eppure, quanti sono oggi i cori a tenore che sopravvivono nella nostra
Sardegna? Bisogna fare delle distinzioni. I cori a tenore organizzati e che si esibiscono sui palcoscenici, che girano un po' le feste, sono oltre 100, 120, 130, provenienti da circa 70 comunità del centro Sardegna. Ed è tutto un mondo variegato, bello e intenso. Ma i cantori sono diverse migliaia, distribuiti in queste 70 comunità. Basti pensare che il mio paesino, che è Torpè, che ha 2000 abitanti, conta oggi oltre 100 cantori.
Mi sa che anche tu sei un cantore, perché c'hai una bella voce.
Sì, sì, anch'io sono tra i cantori a tenore di Torpè.
Come si diventa un cantore a tenore? Cioè, a che età si può iniziare a cantare? Perché immagino che non è molto compatibile con la voce bianca dei bambini, o si comincia già da bambini?
È molto bella questa domanda, perché noi ci siamo imbattuti proprio in un esempio di apprendistato molto precoce, per così dire, anche con risultati buoni, di un gruppo di bambini a Pattada.
Quindi esiste un coro a tenore di bambini?
Di bambini.
Pazzesco,
che
lo vorrei proprio
spontaneamente, autonomamente, senza dei veri e propri insegnanti, per la passione. Un paio di loro hanno i genitori che sono dei cantori, e quindi in varie feste familiari sono, come dire, sono imbattuti anche loro in questa forma di canto, ne hanno appreso il sistema, e quindi in quattro hanno organizzato il loro piccolo coro, e noi li abbiamo inseriti anche. E un po' po' raccontiamo attraverso questi ragazzi il fatto che il canto a tenore non è come altro folklore o cose che della resistenza delle culture ancestrali, che è patrimonio di pochi vecchi, no? In molte altre culture.
No, è vivo,
qui da
si
noi
pratica.
È invece una pratica molto legata ai giovani, dove ci sono persone di tutte le età che cantano a tenore.
Sì, tra l'altro è una musica che ha saputo, come dire, confrontarsi anche con il contemporaneo attraverso, penso, dei bellissimi esperimenti di contaminazione con il jazz, per esempio, che sono iniziati già negli anni 60 e 70 e sono proseguiti e proseguono oggi addirittura attraverso delle figure come Gavino Murgia, che è contemporaneamente un cantore a tenore e un grandissimo sassofonista jazz. Per cui è una musica che contiene a mantenere questa sua straordinaria vitalità e anche questa sua grande attualità. Cioè, piacerebbe scoprire, lo scopriremo sicuramente vedendo il vostro film, che vita c'è dietro, dove ci si trova, in che situazioni, in quali contesti si prova, si fanno le prove, si scelgono i brani. Raccontateci un po' qualche immagine di questo film, di qualche scena che avete catturato con il vostro film.
Allora, diciamo che nell'immaginario collettivo il canto a tenore si riconduce sempre al mondo agropastorale, all'ovile. In realtà è molto più ampia la sua distribuzione all'interno della società sarda moderna, perché nel film interverranno impresari, interverranno medici, interverranno veramente persone che occupano qualsiasi posizione nella società civile, qualsiasi classe sociale, per cui proprio trasversalmente è una passione che tra l'altro accomuna tantissime persone che si riconoscono e riconoscono nel canto a tenore, nella maniera del proprio paese di cantare a tenore, un'appartenenza forte alle proprie radici e alla propria comunità. Questo comunque in un contesto assolutamente moderno.
Ecco, parliamo un attimo invece del prodotto cinematografico che avete realizzato. Ne parliamo con il vostro produttore, che è Luca Melis. Luca, ci vuole coraggio a produrre un film dedicato a un tema come questo, nel senso che non è esattamente un tema di cassetta, mi verrebbe da dire, no?
Ma questo, diciamo che lo pensavamo anche noi all'inizio e oggi molto meno. Sicuramente il mercato locale
in Sardegna spopolerà,
è vastissimo. Però sappiamo anche che il canto a tenore è patrimonio dell'umanità, no? Decretato dall'UNESCO nel 2005, e come tu dicevi, insomma, dagli anni 60-70 che comunque il canto a tenore ha varcato i confini dell'isola.
Anche discograficamente, pensiamo all'exploit del tenore di Beatty con Peter Gabriel con la Real World paio di decine di anni fa.
Esatto. Per cui pensiamo, insomma, anche dalle indagini che abbiamo fatto e dai riscontri che abbiamo avuto già da qualche distributore internazionale, che l'interesse verso questo tipo di prodotto c'è. E poi però devo spezzare una lancia in favore del maggior sostenitore del progetto, che è la Regione Sardegna. Noi abbiamo potuto partecipare con questo progetto a un bando Identity Lab della Regione Sardegna, che ne ha finanziato, insomma, la gran parte, un buon 70% dei costi di produzione, per cui diciamo che grazie a questo contributo che abbiamo potuto realizzare
quanto costa la produzione di un lavoro come questo? Immagino che siete andati a fare riprese anche, diciamo, dal punto di vista audio molto, molto elaborate, molto sofisticate.
E anche in luoghi abbastanza impervi,
esatto. Quanto sono durate le riprese? Quanto è stato più o meno l'impegno economico per realizzare questo progetto?
L'impegno economico di questo progetto, il budget di questo progetto è di circa 150.000 euro. L'impegno di circa 3 settimane di produzione nell'arco di 2 mesi, 2 mesi e mezzo.
Dove siete andati a fare le riprese? Raccontateci un po'
i paesi che abbiamo frequentato. Li faccio raccontare a Sebastiano.
Sebastiano, allora disegnaci la mappa di...
Esatto, perché in fondo il racconto è anche un disegno di una mappa. vuole essere anche un po' questo. Infatti il titolo è Abolu, che è stato scelto per i suoi diversi significati.
Abolu vuol dire al volo?
Vuol dire al volo, letteralmente.
Anche improvvisazione.
Però vuol dire,
quindi,
anche in volo.
Anche in volo.
Anche in volo, Abolu. Vuol dire improvvisazione, come dicevi, improvvisazione della poesia, ma siccome nel canto a tenore buona parte della musica è improvvisazione, certo, per questo che si è legato
con, bene, con il jazz,
perché si presta,
certo,
a molta interpretazione, quindi a molte, molte parti anche di improvvisazione, quindi quel significato racconta nel titolo anche un pochettino le caratteristiche musicali del canto a tenore. D'altra parte,
torniamo alla mappa,
significa anche che voliamo sulla Sardegna, e significa che ci voliamo leggeri sulla Sardegna, che passiamo senza voler fare, come dire, proprio leggermente, senza quasi intervenire, quasi che non ci vedessero. E attraversiamo la Sardegna partendo dal centro, dal santuario di San Cosimo a Mamoiada, dove incontriamo i cantori di Mamoiada e altri cantori che si riuniscono in una festa del canto a tenore, per poi fare un volo sulle varie zone del canto, raccontando proprio. Ci spostiamo per esempio a Seneghe, nel Montiferru, dove il canto assume delle caratteristiche assolutamente peculiari, molto note, molto apprezzate in Sardegna, nell'ambiente dei cantori ma anche al di fuori, con una presenza di cantori altissima e di altissima qualità, per cui questo era bello poterlo raccontare, e anche il modo in cui loro vivono questo canto e lo sentono nella loro comunità. Poi siamo spostati verso Ottana, che invece è simbolo di una Sardegna, di un cambiamento in Sardegna, anche di una industrializzazione alquanto forzata, che ha dato risultati, per così dire, non sempre positivi, per usare un eufemismo, no? E che in qualche modo invece questa musica e questa cultura dei sardi, la nostra lingua, la nostra musica, continuano a essere vive e praticate. Abbiamo incontrato dei giovani di Ottana. Poi a Pattada, dove ti dicevo abbiamo incontrato questi ragazzini, ma anche un gruppo di cantori invece intorno ai 30 anni che cantano le poesie di Padre Luca e altri canti molto belli di quella comunità, per poi passare a Orune, uno dei paesi in cui la tradizione è più importante, più nota, più seguita, anche ha tantissime appassionate, ha dei veri e propri fan, c'è un mondo con una sorta di star system, e noi abbiamo incontrato alcune di queste star. E poi giù in Baronia, dove il canto ha mantenuto proprio delle forme arcaiche che si differenziano dalle altre, molto duro, molto sonoro, con queste sonorità metalliche antiche. E poi Dorgali, dove veramente la bellezza del territorio si coniuga con questa musica, per tornare verso la Barbagia ad Orgosolo, che è, come dire, un po' il tempio del canto a tenore in Sardegna, e finire di nuovo dove si era cominciato, in una festa finale a Mamoiada.
Ecco, chiedo a Davide Melis, il format narrativo è quello di un documentario o è qualcosa di diverso da un documentario?
Appunto, hai detto bene, un format narrativo. Diciamo che rispetto a un documentario classico manca completamente tutto l'aspetto più descrittivo, didascalico, didattico. Per cui noi abbiamo provato, e spero di riuscirci, insomma, a portare chi guarderà questo lavoro all'interno di questo mondo, partecipare, origliare, ascoltare i discorsi di queste persone e ascoltare i loro canti nei luoghi in cui normalmente questi canti vengono praticati. Diciamo che l'ambizione di questo film è raccontare la Sardegna attraverso una delle sue forme artistiche e culturali più importanti, ovvero sia il canto a tenore. Raccontarla, farla raccontare dalle persone che praticano quest'arte, che si esprimono nella loro lingua, che è il sardo. Ecco, un'altra cosa importante che ancora non abbiamo detto: questo film è interamente recitato.
Quindi
in sardo.
Girerà sottotitolato.
Girerà sottotitolato in italiano e in altre lingue, sicuramente in inglese, comunque in tedesco e in altre lingue, però è interamente dialogato in sardo.
Allora, Allora, diciamo che la prima uscita di questo film, se questa si può considerare la prima uscita, nel senso che ne stiamo parlando in radio, forse per la prima volta, secondo me è già molto convincente, nel senso che mi ha lasciato una grandissima curiosità di vedere il lavoro finito. Mi avete detto che lo state montando in questi giorni, esatto. Il che significa che sarà finito più o meno, quando lo potremo vedere e dove magari?
Allora, fondamentalmente allora, una roadmap abbastanza definita, che però forse è meglio che descriva Luca.
Allora, contiamo di avere il film terminato e pronto per essere presentato entro la fine dell'anno. Le sue presentazioni sono un po' legate ovviamente alle selezioni in qualche festival, per cui vedremo insomma lì un pochino come.
Comunque, fine anno, se state attenti, sintonizzati su Radio X, insomma sui social. Sentirete parlare di Abolo, avrete la possibilità di vederlo, magari chissà riusciremo a organizzare qualcosa, anche mi piacerebbe organizzare una serata sul cantatenore magari con il vostro film qui all'Exma. Io vi ringrazio Luca Melis della Karel, che è la cara di produzione che produce questo bel lavoro, e con lui Davide Melis il regista, Sebastiano Piloso che è il coautore. In bocca al lupo per il vostro lavoro, grazie.
Grazie,
ciao a tutti, ciao.